Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Una vera economia sommersa, quella creata dagli ultra nerazzurri, anche moltiplicando gli ingressi allo stadio con la complicità o le minacce agli steward. Gli ingressi a gruppi con gli striscioni senza passare dai tornelli.
In passato il rapporto di camorra, 'ndrangheta e cosa nostra con le tifoserie è sempre stato fondato su una sorta di collaborazione.
L'audizione del vicepresidente dell'Inter è durata circa un'ora e mezza in qualità di testimone in merito ad alcune intercettazioni in cui viene nominato da terzi. Zanetti ha poi detto di non aver subito mai pressioni, minacce o intimidazioni e che parlava con i capi della curva sempre in un clima tranquillo.
Allora faccio una premessa a questa trasmissione per chi mi conosce e mi ascolta da anni. Non so se devo ripeterlo ancora, io sono una persona totalmente ignorante di tutto ciò che gira attorno al mondo del calcio, ignorante di calcio. Penso che non avrò mai visto in vita mia una partita direttamente allo stadio, forse ho occhieggiato qualche volta in televisione. Una delle mie lacune, le manifesto in maniera palese. Però tutte le volte mi è capitato di trattare lateralmente l'argomento del gioco del calcio. In mia trasmissione ho sempre avuto esperti, colleghi che seguono da vicino questa attività, questo sport, il suo indotto. Mi hanno sempre parlato di quelli che sono le attività illecite, sospette, limacciose che circolano attorno alle società sportive e le tifoserie, le persone che hanno il dominio delle curve, che fanno sì che tante volte del calcio se ne parli in termini di cronaca detestabile. Gli eventi che non potevo far meno di osservare e registrare delle ultime settimane, si parla degli ultimi giorni di settembre, mi hanno portato a pensare che forse non è soltanto un problema che riguarda i tifosi di calcio, le persone attente al calcio, è un problema che passa trasversalmente attraverso tutto il tessuto connettivo della nostra società, della nostra politica, dell'organizzazione comunque del nostro tempo libero e di tutto il giusto indotto che ci sta dietro, che crea naturalmente profitto, però bisogna capire esattamente questo profitto dove va a tingere, cosa va a toccare. Ricordo velocemente che mi sembra che all'ultimo giorno di settembre il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Domenico Santoro, ha emesso un ordine di custodia cautelare per 16 persone e per altre 3 arresti domiciliari. Un'inchiesta enorme che riguarda 2 squadre di calcio tra le più importanti, mi sembra, nel nostro paese, Inter e Milan. Sono 40 persone indagate per associazione a delinquere, estorsione, una serie infinita di reati, e alcuni membri della curva dell'Inter in particolare, addirittura il reato è aggravato dall'associazione a delinquere e da metodo mafioso. In tutto questo poi c'è tutta una implicazione di persone che non dovrebbero assolutamente avere a che fare con queste persone. Un consigliere regionale lombardo che è stato accusato di corruzione sulla gestione dei parcheggi di San Siro, legati anche a una stagione di concerti, un imprenditore. Insomma, c'è il mondo dell'economia, c'è il mondo della politica fortemente compromesso. Ci sono le società sportive che per espressa normativa non dovrebbe avere nessun tipo di rapporto, le persone tesserate con società sportiva, con persone che hanno a che fare con la tifoseria, con la gestione del tifo. E mi sembra di aver capito che c'è un terribile mercimonio in cui la sintesi che ho capito, poi mi verrà spiegata meglio di chi di questo ha ragione di dire, perché ha approfondito per tanti anni questo problema. Il meccanismo è un po' questo: un sistema delinquenziale mafioso è dietro a quello che apparentemente è soltanto un tifo calcistico. Fanno di una passione calcistica una professione, diventa l'elemento emotivo portante per un'infinità di affari che naturalmente vanno a coinvolgere direttamente anche la malavita organizzata, anche le mafie. Il ricatto è questo: noi non vi facciamo casino, perché se vi facciamo casino poi la società ha dei problemi, voi però ci date dei biglietti, biglietti ce li rivendiamo ai prezzi che vogliamo noi, facendo bagarinaggio, e gestiamo una sorta di giustizia in tutto ciò che accade attorno allo stadio. Significa, siamo noi a capire e dire chi deve vendere durante le partite e chi è lecitamente abilitato a avere attività all'interno dello stadio perché ci paga la mazzetta, gli altri se serve gli spacchiamo le gambe noi. Insomma, un sistema di gestione totalmente mafioso attorno allo sport nazionale, attorno alla passione degli italiani, attorno alla ragione di vita di un'infinità di persone. 800 24 00 24, ho introdotto il tema e passo direttamente a chi ne sa più di me. Federico Ruffo, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, Federico Ruffo è la persona che penso in Italia fra i più competenti per parlare di questo argomento. Un giornalista, hai studiato, hai lavorato, hai scritto, ti vedo spesso, quindi mi insegnerai, mi farai capire a me esattamente cosa c'è dietro nei particolari. È il conduttore di Mandare 3 sulla RAI, ha scritto insieme a Jacopo Ricca un libro, Ingiustizia sportiva, il libro nero del sistema che condiziona la Serie A, Mondadori. Questo libro, che è uscito prima dell'estate, anticipa già un sistema che, diciamo, ha servito su un piatto d'argento la cronaca degli ultimi giorni. Allora, sei così gentile, Federico, di dire una persona ignorante di calcio come me esattamente, rispetto alle mie impressioni e alla mia introduzione, qual è esattamente la situazione che tu descrivi come tanti altri colleghi da anni, che però finché non arriva una procura che mette le mani nelle persone e comincia a fare i collegamenti, a segnare i fili rossi che segnano potere politico, potere economico, imprenditoria, tifoserie, malavita organizzata e via dicendo, la gente pensa che è soltanto una grande montatura, una delle tante cose che accadono.
Ma allora, io direi intanto che preliminarmente c'è da dire una cosa. Questa inchiesta, che nasce insomma nei mesi scorsi, ricalca in maniera pressoché identica un'altra di 6 anni fa, che aveva riguardato un'altra grande del calcio, la Juventus e i suoi dirigenti. È identica, identica. C'è tutto questo mercimonio, questo giro di soldi che finiscono a un certo punto in mano agli ultras e che poi iniziano a fare gola all'Andrangheta, che giustamente dice: che ci facciamo sfuggire questo mercimonio? No, ci infiltriamo fra gli ultras.
Certo.
Non sia mai. Quindi si infilano fra gli ultras fino a che non provano a prendersi tutto. Ed è identica, identica a quella di 6 anni fa. Quindi questo già ci dice una cosa. Non dobbiamo sorprenderci, dobbiamo essere sorpresi di essere sorpresi, perché lo sapevamo già. E quando 6 anni fa fu la Juventus a finire in questo gigantesco calderone con tanto di processo e squalifica nei confronti del suo presidente Andrea Agnelli, perché la gente se la dimentica questa cosa, ma c'è già stata una pronuncia, almeno in sede sportiva, già all'epoca sapevamo che comunque non erano nei primi né
gli ultimi. Il metodo era lo stesso, cioè esattamente per gli stessi reati, per lo stesso tipo di rapporti.
Soprattutto c'era sempre l'Andrangheta e c'era sempre un grande rampollo di una famiglia calabrese che poco alla volta si era preso la leadership degli ultras e quindi si era preso la gestione dei biglietti e tutto quello che intorno c'era. Dopodiché il business di per sé è una gigantesca mangiatoia. Il calcio produce comunque reddito in ogni aspetto, perché si gioca su che cosa? Sull'amore, sulla passione, che è irrazionale e ti porta a spendere anche quando non potresti. Quindi ci sono i biglietti dello stadio, ci sono le bancarelle fuori dello stadio, ci sono le paninerie fuori dello stadio, il centro commerciale attorno allo stadio per chi ha la fortuna di avere uno stadio di proprietà, i parcheggi attorno allo stadio che valgono nei giorni della partita e nei giorni dei concerti. È una gigantesca mangiatoia. Però questa ricchezza in teoria dovrebbe essere distribuita.
Dice una persona che abita via L'Angeli, cos'è quando c'è una partita?
Esatto,
sono parcheggiate
esatto.
Fino al Vaticano, capito?
Esatto.
È una cosa assurda.
Il dileo costante, insomma. Ora, questa ricchezza in realtà andava distribuita, no? A parte gli intori dei biglietti andrebbero alle squadre, chi ha la licenza per vendere i panini, per vendere le sciarpe, per vendere le maglie dovrebbe vivere di suo e guadagnare di suo, i parcheggi dovrebbero essere gestiti da cooperative o da società che vincono quegli appalti. Invece a un certo punto gli ultras capiscono una cosa, ma l'hanno capito sul fine degli anni Ottanta, che possono prendersi tutto, che sono loro a decidere chi va allo stadio e chi non ci va, che muovono fra l'altro perfino da un punto di vista politico gli umori della curva, e anche questo non è un fattore trascurabile. Il politico locale che conquista la curva conquista 30.000 voti, non sono pochi, ci si va in Europa con 30.000 voti. Quindi decidono che è roba loro.
Al contrario, mi sembra, l'ho sentito dire proprio da te nella trasmissione di Giletti, se loro vogliono creare dei problemi si fanno uno striscione abbasso i negri, qualcosa del genere,
sì,
e creano problemi,
sì.
Non perché l'ideologia la condividono, non gliene importa niente,
no.
Capito vero? Cioè, un cinismo
per
totale.
Fare pressione.
Certo, maneggiare perché... l'emotività, certo, è chiaro.
Sì, tutto nasce, diciamo, cioè il vero poi grande problema nasce da cosa? Dal fatto che le società sono in qualche modo ricattabili. Io poi lo ribadisco sempre, sono ricattabili, in parte sono ricattate, ma gli sta anche bene farsi ricattare perché possono sempre denunciare, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Cosa le rende ricattabili? L'istituto della responsabilità oggettiva, quell'istituto della giustizia sportiva che dice se la tua curva, i tuoi tifosi fanno un coro razzista, fanno uno striscione razzista, creano problemi, distruggono lo stadio, fanno problemi di ordine pubblico, sei multato tu, anche in maniera abbastanza salata. Quindi loro a inizio stagione si presentano e dicono non volete problemi, non volete milioni di multe, dovete darci 100 biglietti gratis a partita, 200 biglietti gratis, che sembrano poca cosa, ma non lo sono. Perché li rivendono a prezzo maggiorato e soprattutto per grandi squadre come l'Inter, il Milan, la Juventus, la Lazio, la Roma, significa che per una partita di Coppa, c'è cioè un esempio eclatante di un biglietto di una partita di Champions della Juventus che finisce allegato a un fascicolo che viene rivenduto in Svizzera a 1800 euro, un biglietto per una partita di Champions, un biglietto.
Hai detto giustamente te, perché appassionato è come un drogato, perché alla fine una persona mediamente che spende 1800 euro per andare a vedere una partita, capisci che è un bisogno che va oltre quelle che sono le possibilità medie di un qualsiasi essere umano.
Sai, poi tutto si gioca sulla possibilità per una volta di sentirsi anche protagonisti, no? Nel fascicolo di quest'ultima operazione c'è tutto un capitolo su una finale di Champions League dell'Inter giocata contro il Manchester City, che è un evento. L'Inter mancava a quella finale da un po', aveva delle possibilità di vincerla. Per il tifoso, anche quello che magari allo stadio non va sempre, è una grande occasione. Vai fuori in una capitale europea, ti vai a vedere la partita dell'anno, puoi essere disposto effettivamente a spendere dei soldi che normalmente spenderesti per una vacanza. Ed è su questo amore che si gioca il ricatto degli ultras. Il problema è che a un certo punto l'Andrangheta, ed è particolare che soprattutto le famiglie calabresi si stiano interessando alla cosa, decide che vuole quella torta. E quindi prendono un rampollo, lo mandano al nord, lo infilano nelle tifoserie, progressivamente prende possesso di quella curva e all'improvviso non gli sta più bene neanche dividere con i vecchi capi ultras. Vuole tutta la torta. E nel caso dell'Inter poi è finita come è finita, cioè con un rampollo che decide di uccidere il capo ultras uscente. Il capo ultras lo viene a sapere perché c'è un pentito e fa la pelle al rampollo della famiglia Bellocco prima che lui uccida il capo ultras.
Sì, per non parlare degli episodi precedenti, il Fabrizio Piscitelli preso a revolverate in un giardinetto, Vittorio Baiocchi, figurati, diciamo che accadono episodi come fosse un Far West, ma nella maniera più normale possibile. Noi dentro di noi tendiamo a giustificare quando questi episodi accadono in un contesto già a rischio, accade nel quartiere a rischio durante la rapina, in una lotta tra mafie, ma non riusciamo ancora a mettere assieme due elementi, che questo accade nel più innocuo, nel più appassionante, nel momento più esaltante della vita media dell'italiano appassionato di calcio.
Ma sai, quella delle curve è diventato un grandissimo romanzo criminale da tempo e devo dire c'è, a mio personalissimo giudizio, anche una serie di episodi che lo raccontano meglio di altri. Tu hai citato Fabrizio Piscitelli. I funerali di Fabrizio Piscitelli rappresentano, secondo me, un momento incredibile da questo punto di vista, perché Fabrizio Piscitelli viene freddato in un regolamento di conti mafioso, Parco degli Acquedotti a Roma. I suoi funerali, lui è un leader amatissimo dalla curva nord e da tutta la destra romana, gli vengono negati i funerali pubblici. Ovviamente il prefetto li nega perché Piscitelli è un boss, si sa, è noto, era plurindagato, pluricondannato, quindi nega i funerali pubblici.
Aveva anche dei rapporti eccellenti però con persone molto in vista anche nella politica.
Amico
attuale.
Di Carminati, amico di Senese.
Sì, di tutti, ma anche di
un
persone
uomo
apparentemente rispettabili.
Tra l'altro viene ucciso proprio perché con l'arresto di Carminati, l'arresto di Senese, si libera, si crea un vuoto di potere e lui pensa di poterlo riempire fregandosene di tutte le altre famiglie che operavano su Roma. Ma il punto qual è? Questi funerali pubblici gli vengono negati, ma non c'è verso di contenere la folla che vuole partecipare. Quindi alla Chiesa del Divino Amore, quel giorno in realtà c'è la polizia in assetto antisommossa e arriva un'infinità di gente. E arrivano tutti i capi ultras da tutta Italia, i peggiori fra l'altro, fra loro mi ricordo benissimo perché tutti i giornalisti erano chiusi in un recinto.
Cioè c'è stata una tregua fra nemici, tanto come fosse morto
più
il capo
che
dei capi.
No, è stata in realtà una grande dimostrazione di rispetto e di unità di intenti. Quel giorno c'è Luca Lucci, il capo della curva sud del Milan, arrestato per l'ennesima volta poche settimane fa, altro pluripregiudicato per traffico di stupefacenti, l'uomo che con un pugno durante un derby staccò un occhio a un tifoso avversario che poi morì suicida per la depressione, ci sono gli ultras del Verona, anche loro di estrema destra, anche loro sono lì a portargli omaggio, ci sono quelli dell'Inter, manca Vittorio Boiocchi perché all'epoca era ancora in carcere, scontava la condanna a 23 anni per rapina e traffico internazionale di stupefacenti, uscirà di lì a poco. Quindi quel momento ti racconta che queste divisioni che ci raccontano, queste diverse tifoserie, in realtà a loro non interessano, a loro del tifo non importa, quelli sono in affari, quello è un comitato di affaristi che si vedono tutti insieme per omaggiare quello che loro ritenevano uno dei più bravi, perché Piscitelli era quasi riuscito nell'operazione che a tutti gli altri non è mai riuscita, diventare quasi parte della società, perché nella metà degli anni 2000 assieme a Giorgio Chinaglia, ex bandiera della Lazio, una serie di loschi figuri, erano quasi riusciti a tentare la scalata alla Lazio.
Cioè il più compromesso di tutti, quello con le mani più in pasta negli affari illeciti, traffico di droga, sì, entrava come primata, entrava a far parte della società. Però adesso ti lascio una domanda, poi do le informazioni della borsa, così intanto rifletti e poi mi rispondi. Ma quello che mi viene da pensare, da profano, ma allora il vero complottismo che si verifica sul campo e dire guarda, in Italia oltre le mafie organizzate esiste un sistema trasversale che è quello che gioca sulla più grande passione nazionale, in cui sono tutti d'accordo, sta alle spalle diciamo dell'amore, della passione, del tifo calcistico, fanno dei grandissimi affari, è una congrega di delinquenti assoluti con cui le società calcistiche sono comunque in affari, quindi dietro il calcio c'è un marciume totale. La soluzione unica che vede una persona drastica è dire benissimo, per 5 anni non si fanno più partite a stadi chiusi, la gente solo guarda in televisione il calcio, poi vediamo che succede. Ci fermiamo un istante, borsa, poi mi rispondi.
Melog.
Allora, per mia curiosità e per mia maggiore cultura, sto cercando di capire con un collega molto informato cosa realmente sta accadendo o accada negli ultimi decenni nel calcio italiano. Io ricordo che sono collegato con Federico Ruffo, che è uno dei reporter investigativi più conosciuti e apprezzati del servizio pubblico. Nel 2013 il suo reportage Ladri di calcio, che ha realizzato Presa Diretta, gli ha fatto vincere il premio Ilaria Alpi, ha lavorato per Report, lavorando sempre anche fra le altre cose sui legami tra le curve, la criminalità organizzata, le società. Il suo secondo libro Gli orologi del diavolo è stato ispiratore della fiction omonima che ha avuto ottimi ascolti su Rai 1. Dal 2020 conduce la trasmissione d'inchiesta Mi manda Rai 3. Ti avevo fatto una domanda, ricordo, è qui perché il suo ultimo libro, scritto appunto assieme a Jacopo Ricca, Ingiustizia sportiva, il libro nero del sistema che condiziona la Serie A, uscito per Mondadori prima dell'estate, ma è un testo fondamentale alla luce di quelle che sono le cronache di queste ultime settimane. Dicevo Federico, la domanda, ma ha senso il calcio senza tutto questo? Sarebbe il calcio che mi ricordo durante il Covid con gli stadi chiusi e la gente triste a casa?
Ma diciamo che si creerebbe sicuramente un problema di ordine pubblico all'idea di commissariare, come dire, chiudere gli stadi. Però in realtà devo dirti, tutto sommato, tutto questo non è il calcio e forse avrebbe senso ricordarselo, no? Io sarei bugiardissimo, ecco, tu giustamente ammettesi.
Tu sei appassionato, no? Di calcio, penso, ti piaccia comunque, a parte l'interesse professionale.
Mi ha assolutamente salvato la vita, io vengo da una periferia abbastanza estrema, il calcio mi ha tenuto lontano dalla strada, quindi ho un debito di riconoscenza nei confronti del calcio.
Non voglio fare lo snob, però... che non guardo le partite, non le guardo perché da piccolo non mi hanno mai regalato un pallone, quindi non ho mai giocato da piccolo, accadono queste cose, no? A casa mia non c'è la televisione, e quindi lo capisci che è come un handicap che ci posso fare.
No, ma il punto è anche un altro: quel calcio lì che mi ha salvato la vita non ha niente a che vedere con questo. È un calcio che si fermava a un pallone e tre pali, e tutto il resto, tutto quello che di contorno non c'entrava niente, ha smesso di essere calcio da tanto tempo. Ma tutto si riconduce, guarda, a due o tre cose che andrebbero aggiustate e basterebbero. Il primo è l'istituto della responsabilità oggettiva, a rendere
ricattabile. È quello che dicevi prima.
A rendere ricattabile le società è quello.
Ma quando è stato istituito questo istituto? Perché non è una cosa che è sempre stato così.
No,
c'è stato un momento in cui hanno detto colpa della società.
Alla metà degli anni 90, nel tentativo, come dire, di responsabilizzare le squadre rispetto a questa cosa. Io ho sempre trovato surreale che in tante milioni di riunioni fra la Lega e la Federazione Italiana Gioco Calcio si discuta di diritti televisivi, di come venderli, fatto diritti sul calcio italiano che non interessano più a nessuno, non si compra più nessuno all'estero, e non hanno mai discusso di riformare questo istituto che li renderebbe non più ricattabili. Ripeto, poi si lasciano ricattare perché possono sempre scegliere di denunciare. Se un povero negoziante viene ricattato in un quartiere periferico dell'ultimo paese d'Italia, capisco il suo problema nel denunciare, una società di calcio no, quindi può sempre denunciare, però riformare quell'istituto già qualcosa sarebbe. E poi c'è un problema.
Ma sono state proposte, qualcuno dal punto di vista della politica gli è mai venuto in mente di farlo? No. Ma questo ce lo dobbiamo domandare, perché
mai successo.
In tutti i governi che abbiamo avuto, abbiamo sempre avuto rappresentanti del politici e del governo, comunque appassionati di calcio, si facevano vedere nelle curve, nelle tribune, nei posti. si gioca, si è sempre giocato col fatto che si vengono citate per facezia durante le sedute parlamentari le squadre di calcio. Con il calcio è del tessuto connettivo di qualunque espressione, fra la più alta e la più bassa nel nostro paese. Ecco, perché secondo te nessuno ha mai pensato che forse era il caso di moralizzare questo aspetto oscuro del calcio?
Perché tutto sommato gli sta bene. Per la società di calcio il danno è molto relativo. Ci rimetti quanto? 200 biglietti a partita, 300 biglietti a partita, ti risparmi però milioni di euro di multe, di sanzioni, tutto sommato non serve neanche troppo starne a parlare per loro. Diventa un problema quando rischiano, come in questo caso, una figuraccia anche dal punto di vista diplomatico, dal punto di vista comunicativo.
Anche quando metto le manette a qualcuno delle società, perché prima o poi accadrà, perché non può non accadere questo, se non è già accaduto.
Diciamo che è stato molto sottile la cosa. In questo caso non sembrano esserci responsabilità penali per Inter Milan. Teniamo anche conto che parliamo di due società controllate da due holding straniere in questo momento, quindi parlare con le proprietà proprio è un po' più complicato. Nel caso della Juventus, sei anni fa se ne occupò l'antimafia, lo stesso Andrea Agnelli, Marotta, tutta una serie di dirigenti furono attenzionati. Sarebbe scattato un tipo diverso di procedimento se la procura avesse dimostrato che loro sapevano che alcuni dei capi ultras erano dranghetisti. Non riuscirono a dimostrarlo, quindi la questione non si pose, divenne solo un processo sportivo, come è giusto in questi casi, e ci fu una condanna di natura sportiva. Dopodiché è anche vero che la responsabilità sta anche a una serie di governi, cioè si è deciso di appaltare molti anni fa la sicurezza negli stadi e fuori dagli stadi nei giorni delle partite, e questo ha generato questo sistema, cioè pagare gli straordinari alla celere, la polizia in assetto antisommossa, la quantità di agenti da far lavorare di sabato, di domenica, il mercoledì. Adesso fra l'altro lavorerebbero 7 giorni su 7, perché si gioca 7 giorni su 7. Era impossibile, era una spesa insostenibile per lo Stato. Quindi
c'è un indotto molto appetibile, il fatto che ci debba essere una security esterna grazie di questo.
Poco regolamentata, fra l'altro, con poco potere.
No, ma mi hai dato già la risposta. Allora, fermati solo un secondo, io voglio introdurre un secondo ospite, perché voglio anche un punto di vista orientato su questo tema. Andrea Giambartolomei, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, hai ascoltato quello che abbiamo detto finora. Ricordo che sei redattore della Via Libera, la rivista fondata dal gruppo Abele, da Libera contro le mafie. È uscito un numero proprio della vostra rivista, Curve pericolose, le mafie entrano allo stadio con gli ultras. Il tuo punto di vista, logicamente, se scrive la rivista del gruppo Abele di Libera, con un forte portato anche non soltanto di interesse professionale rispetto al problema. Ecco, tu come vedi la domanda delle domande in questo caso? Perché è un sistema che tutti conoscono, che si ripete in maniera modulare, come ha detto Federico Ruffo, che è l'elemento economico che alla fine muove gran parte di tutti gli interessi stanno dietro al calcio, gioco bellissimo, ancora rimanga in piedi in maniera così intangibile, e soprattutto resti sempre indicibile il fatto che dietro al calcio ci sia questo marciume, finché non parte una nuova inchiesta.
È il quieto vivere, secondo me, che ha portato a questa situazione. Come ricordava Federico prima, era nota già dal 2016, l'interesse era noto già dal 2016 l'interesse della criminalità organizzata su tutti quegli affari leciti o un po' borderline o illeciti che ruotano intorno alle curve, e l'indagine di Torino che avevo seguito all'epoca da giovane cronista era molto indicativa e poteva servire da esempio, da monito per le altre grandi società. Così non è stato. Quando si legge delle intercettazioni tra i capi ultras che chiedono i biglietti all'allenatore di questa squadra, al dirigente della stessa squadra, viene da pensare: ma come, non hanno visto quello che è successo, quello che c'era dietro, sia a livello di criminalità sia a livello di poi violazioni delle regole della giustizia sportiva.
Andrea, però scusami, metto nei loro panni, avranno anche visto che ogni tanto qualcuno si spara, si ammazza, spaccano le gambe, frantumano le persone, cioè non è che ha a che fare con persone, diciamo, a livello di gente civile, gente di cui è paura alla fine.
Esatto, a maggior ragione avrebbero dovuto forse adottare degli accorgimenti. Prima Federico ricordava che potrebbero denunciare e non l'hanno fatto. Ricordo soltanto due casi passati in cui dei presidenti o dei dirigenti di club di Serie A hanno cercato di arginare il problema. Uno è quello di Adriano Galliani, quando era al Milan denunciò un tentativo di estorsione da parte degli ultras del Milan, all'epoca guidati da Giancarlo Lombardi detto Sandokan, che appunto volevano ottenere biglietti, abbonamenti per poi fare i loro affari.
E com'è finita? Com'è andata a finire?
Lì ci fu una condanna definitiva a questo capo ultra e ai suoi sodali, e fu in pratica estromesso dalla curva. Però
ma il Milan nuovamente nell'ultima inchiesta ci sono nuovamente le curve del Milan dentro, quindi non è cambiato
esatto.
Nulla.
La cosa particolare è che appunto uno dei delfini di quel capo ultra di Lombardi era Luca Lucci, che poi da quella da quella situazione ha preso, come dire, ha avuto un ruolo sempre più forte e
è stato promosso a livello superiore.
Esatto.
Quindi è sempre la stessa compagnia di giro che da almeno 10 anni opera in maniera, non voglio dire indisturbata, ma abbastanza libera. Noi ci fermiamo solo un istante, devo dare le informazioni del traffico, poi riprendiamo.
Melog.
Allora, intanto sono grato alle persone che mi hanno aiutato ad andare in onda, che sono Paolo Corleone e Miriam Lucchetti da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo che sto con due bravi colleghi, molto bravi di me sull'argomento di cui stiamo parlando, che è Federico Ruffo, che è un giornalista RAI, e Andrea Gian Bartolomei, redattore di La Via Libera. Stiamo parlando di quello che accade attorno, appunto, al mondo del calcio. Poi adesso vorrei fare a entrambi l'ultima domanda, che secondo me completa il giro. Cominciamo con Federico Ruffo. Questo mondo lambisce anche un'altra fetta della visibilità e dell'invidia umana, che è il mondo dei VIP. Soprattutto in quest'ultima inchiesta è emerso il personaggio di Fedez in questa sua turbinosa metamorfosi, il padre d'Italia che tutti avrebbero voluto, il tenero giocherellone con i suoi bambini, torna ad essere il quatto di Rozzano che ha rapporti con tutti. Ecco, come giustifichi, e giustifichi no, ma come spieghi questo tipo di connessione? Ecco, fra un certo mondo di persone di spettacolo, di persone celebri, di persone che si sono mille volte espresse anche a favore delle minoranze, a favore delle debolezze, delle fragilità, che poi andavano anche loro a mettere le mani in pasta in questa fogna.
Ma sai, questa è molto brutale la mia considerazione. Si tratta di ignoranza e fascinazione. No, no, assolutamente, però insomma, effettivamente devo dire che va tutto ricondotto a una cosa abbastanza basilare. Cioè, ignoranza, intanto, ignoranza di quello che fai, ignoranza della pericolosità di quello che fai, ignoranza del messaggio che mandi e del ruolo che rivesti. E poi una fascinazione insana, questa roba affascinazione su alcune fasce, cioè il fascino del crimine, del boss, del sentirsi sicuro. Alla fine Fedez viene fregato in questa storia, se mi passate un termine altrettanto vabbè, brutale.
Mi sembra che non è la prima volta che gli capita nella vita questa cosa qua, alla fine però diciamo cerca di essere più furbo degli altri, ma poverino, gli va sempre male.
Cerca, cioè, due tre occasioni le spalle, si vuole sentire protetto durante una vita in discoteca come un qualunque coatto di periferia, e siccome non riesce a farsi giustizia chiama gli amici ultras e va sotto casa della vittima designata. Il fatto che ha avuto modo di vedere quel video capisce anche del perché ha avuto bisogno di farsi dare manforte agli ultras,
perché da solo non ce la faceva semplicemente.
No, cerca di dare un pugno, finisce per terra, una roba abbastanza imbarazzante da un
prova a menare e casca, sì,
del fascismo, devo dire.
Fa morire da ridere.
Nulla di che. Noi ovviamente la prendiamo a ridere, credo che lui qualche problema potrà averlo a breve, perché insomma la questione è al vaglio della magistratura, c'è una posizione un po' strana, il tentativo di fare affari con Lucci non è ben visto, insomma stanno cercando di
cosa vuole che vendesse cose. Una sua bibita, una cosa del genere,
una sua bibita, ma soprattutto si vogliono mettere in società nella gestione di alcuni talent del rap. Ci sono un paio di intercettazioni in cui lui gli dice non ti preoccupare, io so chi sono gli scontenti, ci mettiamo in società. La verità, gli dice Fedez a Lucci, è che tu sei un tenerone. Uno che ha staccato un occhio a un ultras con un pugno, è un tenerone. Questa è la sostanza.
Sai, a forse giocare col fuoco è un tutto un clima, non sono un moralista, non giudico le tendenze giovanili, ma quando si gioca tanto col coattume, con il disprezzo delle persone più fragili, col gioco di dire c'ho il coltello, ti picchio, ti meno, ti ammazzo, non vali niente, via dicendo, alla fine questo attira, come il miele attira le api, le persone di questo fanno la loro ragione di vita, il loro business, è chiaro che diventi strumento loro, mi sembra abbastanza logico. Andrea Giambartolomei, invece te su questa diciamo altra zona di sovrapposizione di realtà, come la vedi?
Ecco, no, a me ha fatto un po' stupore quanto emerge su Fedez, perché anche nell'ambiente insomma delle associazioni antimafia abbiamo notato questa cosa. Il giorno prima dell'operazione di Milano, Fedez era nei dintorni di Roma a inaugurare un centro per bambini malati di cancro, un centro ricavato in un bene confiscato alla mafia. E Fedez è uno che ha intervistato nel suo podcast Gratteri e Saviano, per cui gli interessa il tema, conosce il tema, sa come si muove la criminalità organizzata, fa tanta beneficenza, però sotto banco, diciamo di nascosto, ha legami con... cerca di fare affari con Lucci, che lo ricordiamo ha patteggiato due volte delle condanne per droga prima di essere coinvolto in questa indagine, per cui c'è questo suo voler giocare di Fedez su due tavoli, ecco, che fa impressione.
Beh, oddio, Lucci ha fregato un po' tanta gente, sono le foto con Salvini, con la politica, ah, cioè sì. Non è... cioè, questo che mi spieghi, come mai c'è sempre un aspetto esteriore che filtra e decanta questa radice criminale di queste persone? Perché alla fine possono sembrare un po' come fossero un po' degli scavezzacolli, sì, tutto sommato, sono ragazzi. Non sono ragazzi, è gente che spara, che spaccia, che compie azioni criminali terrificanti.
C'è forse un pensiero alla base di questo, ed è il pensiero per cui... in curva si va e non ci sono differenze sociali, differenze di reddito, si sta tutti insieme superando quegli steccati per fare il tifo, per cui non si guarda al passato di una persona, non si guarda alla sua ricchezza e quindi insomma che uno abbia delle condanne per dei fatti di droga, boh, vabbè, è un ultra, se è un tifoso come me, e quindi non ha valore, ecco, e si supera.
Sei d'accordo,
quella,
Federico, su questa lettura, che alla fine nella,
sì,
in questo
sì,
ambiente
questa
c'è una sorta
una
di tolleranza momentanea, è una zona franca cui va bene per tutti, chi ha fatto, chi ha dato, in questo momento siamo uniti da una cosa e non guardiamo in faccia ai limiti della
livella. Sì, una gigantesca livella, ed è l'arma di ricatto maggiore che hanno in mano, cioè quella di dire siamo tutti uguali, siamo tutti parte di un unico grande amore basilare, no? Quello per la squadra. Forse bisognerebbe ricordare
che assolve tutte le colpe.
La squadra e amare la curva sono due cose diverse. Si può anche andare allo stadio senza dover far parte di un gruppo. È quello stadio che crea il gruppo, è la passione che crea il gruppo da solo.
Vedi, abbiamo dato una rilettura del concetto di misericordia. Alla fine la misericordia è fatto, si appartiene alla stessa bandiera, quindi c'è spazio per tutti, anche per gli ultimi, anche per i peccatori. Guarda che versione moralistica. Grazie Federico Ruffo, grazie Andrea Giambartolomei, ci sentiamo domani.